Radio Orizzonti Blu.
La radio con tante radio dentro.
Bene, siamo ritornati a Da Spazio, la nostra trasmissione in comune. Anche oggi il nostro sindaco, purtroppo per problemi istituzionali, non è presente, però ci ha sostituito veramente con grande piacere da parte nostra il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Pierluigi Gigli, che gli diamo il benvenuto in nostre studi. Grazie Pierluigi Gigli.
Grazie, sono un po' affannato perché...
Ha fatto una corsa.
Ha fatto di corsa, sì.
Diamo
buongiorno a tutti.
Il tempo di prendere un po' fiato e cominciamo
pure. Sì.
Ecco, noi con l'Avvocato Gigli oggi vogliamo parlare un po' di cose un po' diverse, non tanto di amministrazione, ma per fare una chiacchierata così libera con il nostro caro Avvocato Gigli. Lo spogliamo un po' dalle vesti di Presidente del Consiglio. Avvocato Gigli, cominciamo con qualche piccola considerazione. Lei è stato per due lustri sindaco della nostra città, ma per lei si spoglie delle vesti politiche. Cos'è la città di Saronno? So che lei è un saronese doc, come anche il sottoscritto, che ama molto Saronno. L'ha vissuta come amministratore, ma come cittadino, per lei cos'è Saronno?
È la mia casa. È la mia casa, della mia famiglia, dei miei figli, spero prima o poi che ci saranno anche dei nipoti.
La sua casa ha ancora un valore per lei?
Non per niente i nostri anziani, adesso sono anziano anch'io, ci dicevano che quanto che è il tech, a che ti scorsi. E in effetti... Se io vedo la città come la mia casa, questo è il tetto, insomma, è il luogo dove sono nato. Adesso purtroppo a Saronno non si nasce più, perché l'ospedale non ha più questo servizio di punto nascita, e questa è una grandissima tristezza. Però al di là di tutto, al di là di essere nati fisicamente a Saronno, ma se uno ci vive, e poi diventa il proprio luogo. Il luogo non è soltanto una cosa fisica, è anche una cosa mentale, no? Quando andiamo in vacanza, andiamo in tanti posti dove magari ai quali siamo anche probabilmente anche molto affezionati, però è una seconda, almeno per me, è la seconda o la terza casa, non è il luogo dove c'è il centro. Il domicilio è il centro degli affari e degli interessi. Invece la residenza è il luogo dove si abita, dove si sta, dove si vive, insomma, al di là del lavoro, dove c'è la vita, è quella che ognuno di noi ha, che va al di là della vita lavorativa, e quindi ha gli affetti, ha
i suoi interessi,
ma anche gli interessi, ma soprattutto è il luogo in cui si cerca di stare bene, perché si fa parte di una comunità che bene o male ha una sua identità.
Ecco, entro in questa parola identità. Lei ha visto Saronno trasformarsi da una città che era prima industriale, poi è diventata una città artigianale, poi commerciale. Oggi sta diventando uno centro di servizi. Come spiega questi mutamenti nella storia non tanto lontana, una storia che di vent'anni fa?
La storia di vent'anni fa. Allora, io di anni ne ho ben più di 20. Ho fatto in tempo a vedere com'era Saronno nel secondo dopoguerra, alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60. E quella era ancora la Saronno quasi immutata di prima della guerra, perché c'erano ancora i vecchi cortili, le vecchie abitudini. Poi c'è stata la grande fase della industrializzazione, con l'arrivo di tantissime persone che oramai sono saronnesi a tutti gli effetti, anzi del secondo, addirittura terza generazione, sono diventati saronnesi.
Questo nel boom industriale?
Nel boom industriale. Poi in realtà non è cambiata solo Saronno, è cambiato il mondo, perché in 30-40 anni abbiamo fatto più passi avanti che forse prima in secoli. Pensiamo all'influsso che ha avuto internet, no? sulla nostra vita, e anche i computer, quindi le elettroniche, E questi hanno avuto degli influssi non soltanto per le abitudini personali, ma anche nel mondo lavorativo. Quanta gente ha perso il lavoro perché certi lavori manuali o ripetitivi non si fanno più perché sono sostituiti da queste macchine. Guardate che non è niente di nuovo, era successo anche alla fine del Settecento, quando è incominciata la prima industrializzazione, no? I primi chiodi li facevano a mano, dopo hanno imparato a farli con le macchine, e tante persone che lavoravano per fare un chiodo a mano non servivano più. È una evoluzione che ha comportato da una parte che sparissero le grandi aziende, non ci sono più, ma non solo a Saron, in tutta Italia le grandi aziende sono, non dico che siano un ricordo, ma comunque sono molto, molto più rare e più rade. È rimasto il commercio, che questa è stata sempre l'anima della nostra città. È nato prima il mercato che Saronno, quella ara pagana che abbiamo nell'angolo tra Corso Italia e Via Carcano, infissa dentro la chiesa di San Francesco. È un'ara pagana dei primi secoli dopo Cristo, e parlava di una persona che era qui e lì, era qui in questo luogo dove forse il paese non c'era ancora, ma c'era già il mercato. È un luogo di servizi, ma perché anche un luogo di servizi? Lo è diventato, ma lo era già prima, ma adesso i servizi sono richiesti molto di più. Ma perché abbiamo una caratteristica che credo sia più unica che rara. Pensate a come siamo noi collegati non solo con Milano, ma con il resto del mondo.
Ecco, però la fermo, avvocato. Lei mi deve spiegare, prima negli anni 20 con l'industria c'erano molti posti di lavoro, c'erano tanti operai, tanti impiegati. La città aveva 38-37 mila abitanti.
Quando
15 anni fa. Sì. Forse anche oggi siamo ancora a 39.000 abitanti. Sì. Questa trasformazione del lavoro, che prima c'era tanto, adesso si è trasformato, siamo ancora a 39.8. Come spiega
questa evoluzione? Siamo a meno di 39.8.
Ecco, come spiega questa evoluzione? Tanti posti in meno di lavoro, quelli classici.
Allora, intanto, una volta l'andamento della popolazione era fatto principalmente dall'aumento dei nati, dall'eccesso dei nati rispetto ai morti. Era così, i nati erano molto di più dei morti, la vita era molto più breve, la vita media. Questo adesso non è più così. Poi abbiamo avuto un grosso fattore, quello dell'immigrazione interna negli anni 60 e anche anni 70, che hanno inciso molto. Adesso l'andamento della popolazione non è legato ai nati rispetto ai morti, perché anzi sotto quel punto di vista siamo in deficit. La popolazione deriva dalla nuova immigrazione che abbiamo, questa è la verità. E poi ci sono anche tanti giovani saronesi che vanno fuori da Saronno, quindi non, fino a 15 anni fa c'era una specie di si bilanciavano più o meno. Oggi invece sembrano essere non tanti, ma comunque un po' di più quelli che escono rispetto a quelli che entrano.
Ma questa vocazione industriale che abbiamo perso, secondo lei è stato un grosso peso per Saronno?
Ma il fatto è che non abbiamo perso noi...
Perché in periferia c'è ancora l'industria, Caronno, Solaro...
Sì, ci però sono ancora... non sono le industrie delle dimensioni di quelle che noi avevamo a Saronno. Perché Saronno non ha grandi industrie, perché Saronno non ha più territorio, bisogna dirlo. Non abbiamo. Siamo 11 chilometri quadrati e mezzo, quasi completamente urbanizzati, ci sono le aree dismesse. Però avete visto, dove c'era la Cantoni non è stato fatto un nuovo insediamento
industriale,
ma non sarebbe neanche stato possibile, perché le esigenze del giorno d'oggi non permettono la coesistenza di zone residenziali con zone produttive. Anche la normativa non lo permetterebbe, per i rumori, gli odori, i fumi, tutte queste cose, no? Quindi noi non abbiamo la possibilità di alloggiare chissà quali grandi industrie nel nostro territorio.
Perciò, a suo avviso, non sarà una città che farà fatica a svilupparsi in più anche come abitanti?
No, più abitanti, questo mi sembra quasi un concetto che più siamo più contiamo. No, non è così. Certo. Non è così, perché siamo arrivati, io credo, ad un tetto di popolazione che sia sopportabile dal nostro piccolo territorio. E, tant'è vero che io mi domando tutto ciò che viene o verrà costruito nei prossimi tempi sulla base di un piano di governo del territorio che adesso per fortuna si incomincerà a rivedere, fatto soltanto una dozzina d'anni fa e oggi è totalmente superato perché prevedeva una città con ancora più abitanti, ma non è più questa l'esigenza di oggi. Se negli anni fino agli anni 60 la popolazione era abituata a vivere in appartamenti di dimensioni più o meno modeste, vivevano in tanti, oggi è legittimo che sia così, no? si ricerca di avere un po' più di spazio. Se è una famiglia di quattro persone, si vorrebbe avere almeno una stanza per i figli, magari non uno ma due bagni, cose che 50 anni fa erano impensabili, no? E quindi questo può spiegare anche il perché ci sia stata una certa fame di nuove abitazioni. Tutte quelle che arriveranno invece, non lo so io come potranno accoglieranno forse dei nuovi saronesi, che persone che verranno da fuori Saron, no? E che in zone magari non lontane dalla stazione si troverebbero comodissimi a lavorare a Milano, ma a vivere a Saronno, che forse ha una qualità di vita più umana, insomma più...
Ecco, avvocato, una domanda che le faccio. Vista come politico che l'ha fatto da tanti anni, vista come cittadino, com'è cambiata Saronno adesso sotto l'aspetto dell'aggregazione sociale, culturale, di partecipazione? Questa evoluzione sociale, a suo avviso, com'è cambiata? Se è in positivo perché o se è negativo perché?
Ma io credo che ci sia stata una notevole evoluzione positiva sotto questo punto di vista. Saronno si è sempre distinta per avere una grande capacità aggregativa in associazione. Non ne conosco più oramai il numero preciso, ma penso che a Saronno siano più di 200. E mi risulta che la nostra città sia quella con il più alto tasso associazionistico di tutta la provincia di Varese. Quindi questo mi sembra che sia un
buon... È una ricchezza questa.
È una ricchezza enorme, perché praticamente queste associazioni riescono a coprire, credo, da quelle sportive a quelle culturali a quelle di solidarietà a quelle sociali.
La fermo, avvocato, ma queste associazioni sono formate anche da giovani o è una età media sui 50 anni?
Dipende, nelle associazioni sportive credo che di giovani ce ne siano tanti. In altre associazioni probabilmente l'età è più alta, l'età media è più alta. E faccio solo un esempio, le associazioni d'arma, da quando non c'è più il servizio militare obbligatorio, non hanno più avuto la possibilità di avere quelli che avevano finito, che si iscrivevano a queste associazioni. Oggi questo bacino, chiamiamolo così, non c'è più. Altre associazioni, sì, è vero, qualcuno avrà un'età media elevata, però nel contempo ne sono nate anche di nuove che sono formate da giovani. Poi per giovani bisogna capire anche qui che cosa intendiamo, perché certo. Secondo me oramai fino ai 40 anni si può considerare ancora giovane l'età. Quindi, e sono nate tante associazioni nuove. Quindi c'è molto fermento sotto questo punto di vista. E quando io sento dire che sarà una città dormitorio, ma forse lo sarà per certi aspetti, ma se consideriamo a questo tasso di associazionismo, ditemi voi come si può dire che sia un dormitorio. Con 200 associazioni, tutte le sere, dico tutte, non una ogni tanto, tutte le sere, c'è la possibilità di si riuniscono o di qui o di lì o di là, si riunisce un'associazione o due o tre o quattro contemporaneamente. La ex scuola là in fondo via Parini, quella vecchia dove io avevo pensato di mettere, allora pensavamo provvisoriamente, ma vedo che ci stanno ancora bene adesso le associazioni, non la Bascapella, la Pizzigoni, la vecchia Pizzigoni è piena di associazioni, no? Ed è sempre al punto che oramai mi pare che in ogni stanza ci sia la convivenza di due o tre associazioni, non si riuniscono lo stesso giorno e quindi hanno ottimizzato un po' che lo spazio.
Avvocato, c'è una parola che si usa tanto, la partecipazione, forse anche abusata, anche troppo, anche un po' anche logora tante volte. A suo avviso la partecipazione a Saronno nella vita politica è aumentata o va scemando? sono poche le persone che si interessano della politica, o sbaglio? Mi corregga.
Allora, facciamo una distinzione: la partecipazione in senso generale e la partecipazione in senso puramente politico.
Esatto.
La partecipazione in senso generale, secondo me, non è aumentata, anzi anche qui forse è diminuita. È diminuita perché c'è una fortissima concorrenza di internet, che permette di fare delle cose da casa senza dover andare in giro. Permette di dire, apparentemente permette di dire il proprio parere a tutto il mondo scrivendo due righe da qualche parte in uno dei tanti social.
Quindi, lei l'abbraccia questo modo di vivere? O preferisce ancora il contatto visivo?
Lo abbraccio fino a un certo punto. Il contatto visivo ha ancora la sua importanza. Però, e qui c'è da aprire una parentesi, il Covid è stato micidiale sotto questo punto di vista, perché ha indotto e ha abituato moltissime persone oramai a svolgere da casa la propria vita sociale. Guardate che questo è stato uno dei peggiori danni che ha fatto il Covid.
Non è ancora una chiusura in più delle persone.
Sì, è quello che sto proprio dicendo. Il Covid ci aveva obbligati a stare in casa, ma quell'obbligo per tanti è diventata una nuova abitudine, una nuova forma di vivere.
E come risvegliare queste persone?
Questo non lo so. Cioè, siamo arrivati al punto che oramai non soltanto il comune di Saronno, ma tantissimi altri adesso, da quanto ho capito, anche lo stesso governo farà una cosa del genere. Siamo arrivati al punto che ci sarà il bonus per lo psicologo, perché questa situazione è diventata generale. E quindi si è avuto una sorta di ritorno nel proprio particolare, che però non è come una volta, che se uno stava in casa al massimo c'era il telefono, no? Ma il telefono quello fisso, cioè, oggi invece, anche se uno sta in casa seduto sulla propria sedia, è in collegamento con uno che sta in Nuova Zelanda e può parlare con uno che sta in Nuova Zelanda, ed è forse più facile parlare con quello in Nuova Zelanda che col vicino che sta sullo stesso pianerottolo. Questa è una trasformazione sociale che è molto pericolosa.
Ecco, lei si sta rivolgendo in particolar modo ai giovani. Secondo lei, i giovani di 20 anni fa sono diversi dai giovani di oggi? A parte la loro conoscenza culturale, che mi auguro che sia aumentata, ma lei vede, che conosce molto bene la società saronese, e non solo saronese, c'è un cambiamento in positivo del giorno di allora al giorno di oggi?
Boh.
La vita è un po' titubante. Sì.
No, non sono titubante. Se penso ai miei figli, che adesso ormai hanno più di 20 anni, anzi molti di più.
Ecco, aggiungo, la cultura ha aumentato, sì o no? O è una cultura un po' monca, quella che noi offriamo ai nostri giovani?
Beh, la cultura anzitutto dovrebbe partire dalle scuole. Qui apriremo una parentesi che non finisce più. Il discorso della cultura è molto difficile, perché se c'è una specie di analfabetismo di ritorno, ed è stato riscontrato, vuol dire che anche la semplificazione delle cose a cui si è indotti sempre tramite questi sistemi, no? Lascia meno tempo per pensare, per riflettere. Questo credo che sia un dato oggettivo. Siamo forse fin troppo frastornati, per cui con un'offerta esagerata va a finire che poi non si è né carne né pesce. E una volta le cose erano di meno, però erano più partecipate, vissute, ma perché non c'erano tante alternative. Quindi dobbiamo vedere oggi, allora di forni ce n'erano tre, oggi di forni ce ne sono all'infinito.
Avvocato, mancano 5 minuti, vorrei ritornare un po' all'aspetto politico. Lei è un personaggio che, sono, ripeto, ha fatto 2 lustri come sindaco. Le chiedo una domanda semplicissima: a suo avviso sono cambiate le tematiche che aveva lei quando faceva il sindaco alle tematiche che oggi deve affrontare, che lei è ancora in consiglio comunale con una funzione importante come presidente del consiglio? Sono cambiate, e se sono cambiate, in che misura sono cambiate?
Non è cambiato niente perché le persone...
Chi ci ascolta è preoccupato a sentire,
no, non è cambiato niente, perché possono cambiare le forme, ma non cambia la sostanza. Fino alla fine della Prima Repubblica, diciamo così, c'era una grande dicotomia nella nostra società, no? Tra chi stava al di qua e chi stava al di là del muro di Berlino. Sto semplificando proprio,
certo.
Proprio con l'accetta. E c'erano però delle tensioni ideali, sia da una parte sia dall'altra, che io riconosco, non erano solo fazioni, erano proprio anche auspici e modi di vedere il futuro a volte profondamente diversi. Ma c'era nella sostanza generale c'era comunque un senso di umanità che alla fine poi teneva tutto a bado in una comunità di 30-40 mila abitanti ancora più facile. Oggi la divisione così netta non c'è, a parte adesso che è scoppiata la guerra, i russi che stanno facendo la guerra all'Ucraina, quindi ha fatto ritornare un po' a parlare degli schieramenti della guerra fredda, però è una cosa direi attuale, non è una, spero che non vada avanti in eterno. Allora, non essendoci più quelle fortissime tensioni ideali che c'erano una volta, si è tutto un po' più appiattito. Quindi, mentre il cittadino in sé per sé continua a mantenere, ma è giusto che sia così, già quando se si va a vedere che cosa scrivevano i romani a Pompei, e l'hanno trovato, no? Nei resti di Pompei, quello che scrivevano contro il governante, che c'è la lamentela del cittadino, io pago le tasse però non mi fanno questo, il tombino è rotto, la strada non è asfaltata, queste cose ci saranno sempre, perché la società perfetta non esiste, e quando tenta o cerca di essere perfetta, come lo vediamo in qualche paese qua vicino a noi, basta varcare il confine di Chiasso, a me quando si varca il confine sembra di essere in un grande, bellissimo, lussuoso, ma grande cimitero. Ecco, noi siamo un po' più, per fortuna, siamo un po' più brillanti.
Mi permette altre due domande?
Finisco. E quindi, oggi come oggi, i cittadini sono come sono sempre stati, e la politica però li attrae sempre di meno.
È lì che l'aspettavo.
Ecco.
Per dirle una cosa sola, prima chi voleva partecipare si aggregava ai classici partiti. Oggi nelle città prendono piede le liste civiche. Perché questo cambiamento? Lei che è un attento e curioso osservatore sotto l'aspetto politico, come mai la gente non crede più nel classico partito e si rivolge alle liste civiche?
Allora, i classici partiti, quelli che ci ricordiamo noi, Agostino, non ci sono più.
Vero.
Non ci sono più. E però,
anche i personaggi ci sono più.
Insomma, gli anni passano, passano per tutti, lo dico per me, e quindi se io ricordo da giovane qualcuno che oggi, se pensiamo a personaggi come, che ne so, Andreotti, De Gasperi, Togliatti, non ci sono più, insomma, certo. La loro vita è terminata da tanto. Quindi, allora, questi partiti non ci sono più, e questi partiti, adesso che non ci sono più, almeno per chi li ha potuti vedere, a me viene la nostalgia, perché in questi partiti comunque si faceva la scuola della politica. Uno che arrivava anche giovane non nasceva, come si dice, non nasceva imparato. Doveva incominciare dalla cosa più umile, e poi piano piano poteva arrivare a fare il sindaco, il deputato.
Ma li faceva crescere i giovani con la politica?
Secondo me sì.
Sì.
Anche se anche allora non erano poi tantissimi. Non raccontiamo le cose non vere. Quelli che si dedicavano all'attività politica non erano tantissimi sulla massa di quelli giovani. Oggi quei partiti non ci sono più, e allora arrivano le liste civiche. Arrivano le liste civiche perché sono una forma per cercare di partecipare, di far sentire la propria voce, senza avere una forte gerarchia, perché quando c'è un partito strutturato si deve chiedere a livello provinciale, poi c'è quello regionale. Invece le liste civiche sono nel loro luogo e se la vedono tra di loro, non c'è questo senso di continuità gerarchica.
Per lei questo è un fatto positivo?
È positivo, ma è positivo fino a un certo punto, perché siccome le liste civiche nascono e
muoiono facilmente, però
nascono facilmente
e muoiono facilmente
e muoiono facilmente, perché non c'è, non sono strutturati.
Ma perché non c'è leader o che cosa?
Ma secondo me non è questione tanto di leader, è questione proprio di struttura. Perché quando ci sono le elezioni, allora, ma lo vedo, lo posso dire anche per me stesso, quando ci sono le elezioni, persone che si vogliono candidare si trovano, ma poi una volta che sono passate le elezioni, quelli che vanno avanti sono pochi, perché gli altri si perdono, o ogni tanto fanno la telefonata, mandano l'email per dire ho visto questa cosa, fanno la segnalazione, ma non c'è quella continuità che una volta c'era nei partiti classici. Ma non è un fenomeno solo italiano, è così dappertutto. I partiti sono spariti, al loro posto sono nati quelli che erano già così negli Stati Uniti, i comitati elettorali.
Manca un minuto, non possono fare questa domanda, avvocato Gigi.
Dal sorriso sarà una domanda da veleno.
Lei ha fatto due lustri, l'ho detto per la terza volta. Quali sono le cose che ricorda in positivo, che si vanta di aver fatto, e quella cosa che dice quanto mai non l'ho fatta?
Parto da questa. Quanto mai non ho fatto? Purtroppo non sono stato seguito abbastanza dalla mia allora maggioranza, ma io avevo già preparato, io ovviamente gli uffici comunali avevamo preparato il progetto per sistemare il Palazzo Visconti, per metterci il comune. Il progetto che c'è ancora.
Il suo rammarico è questo?
Questo è un rammarico, perché sono passati oramai
tanti anni,
15 anni di più, e Palazzo Visconti è lì così, e ancora adesso se ne parla. Sarebbe stato fatto e finito. Purtroppo non è stata.
Quasi come Villa Gianetti.
No, Villa Gianetti quella.
È stata fatta.
Allora, se devo pensare alle cose che ho fatto, cioè non le ho fatte io, che sono state fatte durante, durante questi
che lei si è orgoglioso di rivendicare.
Villa Gianetti l'abbiamo rimessa a posto, la Dozio l'abbiamo raddoppiata, il viale del santuario, la piazza del santuario, la sala consigliare, la casa per dietro le poste per i nostri ragazzi svantaggiati, cioè i tanti appartamenti acquistati o comunque pervenuti per renderli di proprietà comunale, che poi dopo adesso li gestisce l'ALER, e quindi è diventato un disastro. I chilometri di strade asfaltate, tutte le rotatorie, insomma di cose ne abbiamo fatte, e la piazza San Francesco, l'ultimo tratto di Corso Italia, cioè non voglio fare un elenco. In 10 anni se ne sarebbero potuto fare anche di più, non lo so.
Avvocato, il nostro regista ci fa ampi gesti che
lo salutiamo
la ringraziamo veramente di cuore,
grazie a voi
di questa bella chiacchierata libera, senza problemi.
Sì.
Ecco, ci sentiamo la prossima volta, andiamo avanti a discutere questa cosa.
La prossima volta mi fa sempre piacere. Sono notoriamente un chiacchierone.
Buongiorno a tutti.
Grazie, buona giornata.
Tu eri più bella di me, e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio, ho paura a dormire. Perse, noi perse senza un perché. E c'è una torre di piatti che aspetta in cucina, una foto di te sotto il mio cuscino. E vorrei sapere che si prova se resti. Non voglio più perderti nel chiaro di luna. Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi. Tutto ciò che amo mi fa sempre paura. Uniamo i respiri, sento caldo la mattina. Con me, mare di guai, non so nuotare in una vasca piena di squali, piena di squali. Vestiti da sera, c'è il mio pezzo preferito, e buttati che la notte è solo un giorno che riposa, e ci incontriamo, ci cerchiamo nelle strade, nei silenzi di un cielo blu. Sai prenderti gioco di me, di quel giardino che ho dentro, annaffiavi il cemento. Io ti vorrei dire che vorrei sapere che si prova se resto. Non voglio più perderti nel chiaro di luna. Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi. Tutto ciò che amo mi fa sempre paura. Uniamo i respiri. a nuotare.